Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. E l'apriamo con la pagina dedicata alle prossime elezioni amministrative in Sicilia, precursori delle regionali. Il vicepresidente della Camera, il grillino Luigi Di Maio, in visita in Sicilia ad Augusta, è stato chiaro. Noi vogliamo andare al voto alle regionali, presentarci e governare questa regione con tutti i problemi del caso. Prima ci sono le elezioni a Palermo, Trapani e in altri comuni di questa regione. L'obiettivo è far cominciare di nuovo a far funzionare le cose. Ci vorrà tempo, ha aggiunto, perché questa regione è messa male. Sappiamo quanto l'abbiano divorata in questi anni, ma noi ce la possiamo fare. Noi siamo gli unici che possiamo ambire a cambiare tutto in una regione come questa e in comuni come Palermo. Il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, in un post su Facebook, la confusione che sta generando questa voglia assurda di antipolitica mi ha proprio stufato. Io sono una persona seria e quando parlo lo faccio in nome del mio partito, che correrà a queste amministrative col proprio simbolo e con le proprie liste. Io non riesco più a capire se chi parla parla per tifo o perché è rappresentante di una lista, dice Miccichè. Perché il tifo a me piace, mi diverte, ma serve a poco. Perciò sono ancora e sempre disponibile al confronto, ma da oggi non siederò più a nessun tavolo se non presenti solo ed esclusivamente rappresentanti di liste. Io alla mia faccia non rinuncio. E sul tema del sostegno a Ferrandelli è intervenuto anche il leader di Cantiere Popolare, Saverio Romano. A Palermo le fughe in avanti sul candidato sindaco rischiano di essere fuga dalla realtà. Sigle e partitini danno endorsement ai candidati sindaci. Quanti di questi saranno nella scheda elettorale? Miccichè prosegue, ha delle buone ragioni che non vanno sottovalutate quando parla della effettiva rappresentatività e consistenza di gruppi e partiti composti per lo più da ex generali senza truppe, ma occorre tenere presente l'obiettivo principale, rifuggendo da quelle provocazioni lanciate da chi in realtà lavora per il re di Prussia. Un maxi emendamento alla legge finanziaria proposto dalla Giunta di Governo per stravolgere l'impianto di dicembre. È stato già approvato e cambierà il volto di quella che una volta veniva definita una finanziaria tecnica per trasformarla in una finanziaria elettorale. Non è ancora arrivata in commissione bilancio la carpetta con le schede della finanziaria regionale che va ormai sotto il nome di legge di stabilità e con i conteggi del bilancio di previsione 2017. Si ripete il copione già visto a dicembre, con la commissione bilancio costretta a sospendere i propri lavori in attesa di documenti da analizzare, annunciati ma non pervenuti. Tra le idee nuove contenute nella finanziaria, la possibilità di nominare un amministratore unico dei parchi archeologici sul modello tracciato da Franceschini, che prevede la possibilità di indicare personalità del mondo della cultura e dell'arte. L'obbligo per la regione e per tutte le aziende controllate dalla regione entro 3 mesi dalla pubblicazione della finanziaria, di indire concorsi pubblici per l'assunzione dei giornalisti e per gli enti locali, di provvedere a farlo nel primo esercizio finanziario nei limiti della disponibilità finanziarie e delle possibilità di assumere. Introdotta anche una norma sulla formazione professionale annunciata dall'assessore Marziano che obbliga in caso di perdita dell'accreditamento da parte di un ente gli enti che subentrano nei corsi ad assumere il personale degli enti disaccreditati, una norma per gli ex sportelli multifunzionali che stabilisce che la Regione per le politiche di sostegno al lavoro effettuate dai centri per l'impiego si avvale dell'ente strumentale CIAPI, che a sua volta si avvarrà dei lavoratori di questo bacino. Un emendamento prevede la trasformazione del CAS in società per azioni per creare una società mista con ANAS per la gestione delle strade. Assalto alla diligenza dunque con una valanga di nuove assunzioni che vanno dai 1.500 sportellisti ai concorsi pubblici per ripristinare gli uffici soppressi da Crocetta, ufficio stampa, eccetera, ma anche procedure per introdurre alla fine della cessione per incorporazione del CAS all'ANAS dei pedaggi sulle autostrade siciliane che ancora non ne hanno. In Sicilia la differenziata è passata dal 15,41% di giugno al 21,05% di oggi. Parliamo di un dato straordinario se paragonato al dato di giugno, quando è scoppiata l'emergenza, registriamo un più 6%. Questo dato è il frutto del lavoro fatto e delle ordinanze mandate in questi mesi. I vantaggi avuti dalla crisi estiva sono la nostra intuizione sull'impiantistica mobile, che ci hanno fatto risparmiare soldi consentendo un abbattimento dai costi e la differenziata. Lo ha detto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, in una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Crocetta ha quindi accennato all'ipotesi di costituire un ufficio speciale per la differenziata e della necessità di eliminare carrozzoni come gli ex ATO. Formazione per una settantina di progetti di formazione potrebbe arrivare un ripescaggio in extremis. Sono in ballo altri 31 milioni di euro che si aggiungerebbero ai 136 già stanziati per attività pronte a partire e che finanzierebbero dei corsi al momento esclusi dalla graduatoria. Sarà l'ARSA a decidere se quelle somme vanno aggiunte. Un voto delicatissimo, quello previsto a breve, anche perché ad attendere quei soldi a graduatoria già pubblicata sono enti che in un modo o nell'altro spesso sono legati alla politica. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione Crocetta, ha deliberato il riconoscimento dello stato di calamità per le piogge torrenziali della notte di domenica 22 gennaio, presentando contemporaneamente la richiesta dello stato di emergenza al governo nazionale. Ad attendere i finanziamenti ci sono anche i comuni di Modica e Scicli, dove martedì ha effettuato un sopralluogo il presidente della regione. C'è stato un incremento di 10 milioni di euro nella dotazione economica per la calamità naturale a favore dei comuni coinvolti. Tale somma servirà a garantire la copertura finanziaria per gli interventi urgenti che si stanno mettendo in campo in questi giorni per mettere in sicurezza le infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso. Adesso collegamento con Giovanna Cannizzaro, che si trova a Ragusa. Allarme e paura per una fuga di gas, disastro scongiurato.
Una fuga di gas durante i lavori stradali in via Natalelli ha seminato panico tra i cittadini, specialmente tra il personale dei tanti uffici che insistono nella zona, dove è presente anche la scuola elementare Cesare Battisti. Allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa ed alcune unità della protezione civile, è stato accertato che i mezzi meccanici di movimento terra avevano inavvertitamente bucato un tubo di metano, determinando la dispersione del gas in aria. Ovviamente sono scattate tutte le misure di sicurezza, è stata cinturata l'intera area all'inizio del ponte di via Roma, sopra via Natalelli, e per precauzione sono stati evacuati gli edifici vicini, fra cui quelli del Tribunale, dell'Ufficio del Genio Civile, della Camera di Commercio, dell'ex provincia di Ragusa, la scuola elementare e di cittadini residenti della zona. Sono state subito monitorate le aree in direzione del vento con gli esplosimetri in dotazione al corpo del 115 per verificare la concentrazione della miscela metano-aria che sarebbe potuta diventare potenzialmente esplosiva. I vigili del fuoco con acqua nebulizzata hanno diluito la concentrazione della miscela alla base della perdita, ovvero alla conduttura forata. La situazione ad ogni modo nel giro di poche ore è tornata alla normalità. Infatti, superata l'emergenza, è stata riattivata la circolazione stradale lasciando chiusa solo via Natalelli perché occupata dai mezzi impiegati per riparare la conduttura.
Ragusa, la tratta turistica Siracusa-Comiso riconosciuta per il rilancio.
Nel corso della discussione e approvazione della proposta di legge che prevede la classificazione di ferrovie turistiche per le tratte ferroviarie in disuso o in corso di dismissione, la Camera dei Deputati ha accolto l'ordine del giorno che inserisce la tratta Siracusa-Comiso fra quelle che hanno diritto a tale riconoscimento. L'ordine del giorno dell'onorevole Nino Minardo sottolinea infatti la peculiarità della tratta in questione, ricadente in area di particolare pregio naturalistico o archeologico. La Siracusa-Comiso, dichiara il parlamentare Bleo, riveste particolare importanza nella parte sudorientale della Sicilia e l'individuazione di tale tratto porterebbe innegabili vantaggi alle due province attraversate, Ragusa e Siracusa. La tratta attraversa il territorio del Val di Noto, patrimonio UNESCO, e arriva fino al castello di Donna Fugata, ma attualmente classificata turistica limitatamente alle domeniche. Mentre nei giorni festivi, ed in particolare in estate, per scelta dei vertici regionali, la linea viene disabilitata, sottolinea ancora Minardo, al fine di consentire la circolazione del treno turistico del Barocco o di altri treni turistici che vengono proposti. La classificazione in ferrovia turistica consentirebbe di avere per questa linea ferroviaria la doppia utilizzazione, sia in qualità di normale linea ferroviaria, sia come ferrovia turistica. Questa classificazione garantirebbe un notevole impulso allo sviluppo turistico del territorio, promuovendo le bellezze architettoniche, ambientali e paesaggistiche, oltre che enogastronomiche delle due province, conclude Minardo. La legge è stata approvata alla Camera anche con il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. A tal proposito, il portavoce del Movimento, Maria Marzana, evidenzia che queste tratte ferroviarie, riconosciute come turistiche, potrebbero diventare un asse economico strategico per lo sviluppo del turismo sostenibile che valorizza il connubio tra natura e paesaggio. Il provvedimento è approdato alla Camera dopo l'esame in commissione. Esso ha introdotto un riordino del settore assegnando un ruolo capofila della Fondazione Ferrovie dello Stato e della Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche Museali, riconoscendone l'esperienza nel campo e adottando una semplificazione delle norme per classificare il materiale rotabile e le tratte adeguate ai servizi ferroviari turistici. La legge prevede un soggetto unico, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture o le Regioni, che sovrintendono a tutte le richieste di autorizzazione in ambito nazionale o locale.
A Marina di Ragusa, zone periferiche al buio, un servizio ancora di Giovanna Cannizzaro.
Il Comitato Intercontrate ha preso atto dello stato di totale abbandono in cui versano le zone periferiche di Marina di Ragusa. Per questo motivo intende denunciare l'operato di un'amministrazione che in materia di pubblica illuminazione ha stabilito l'eliminazione dei pali divelti e rovinati prossimi al crollo senza comunque la sostituzione. In parole povere, dice il portavoce Peppe Calabrese, si lasciano al buio le periferie dove abitano cittadini ragusani in modo permanente. Parliamo di contrade importanti come Cerasella, Gatto Corvino ed altre che si trovano nei dintorni. Bene, da Ragusa è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Ospedale Maggiore di Modica, l'onorevole Minardo annuncia, non verrà declassato. Comunico con soddisfazione di avere appena parlato con il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e di avere ricevuto l'attesa notizia che è stato mantenuto l'impegno di scongiurare il declassamento a ospedale di base del Maggiore di Modica, che sarà Spoche, come gli altri ospedali della nostra provincia. Così in una nota il deputato di Area Popolare Nino Minardo. Un risultato eccellente, aggiunge, frutto della positiva interlocuzione avuta dal ministro con la regione e che rende giustizia ai parametri tecnici dell'ospedale maggiore e agli ospedali riuniti Modica-Scicli, presupposto fondamentale per l'ottenimento del risultato. Ringrazio il ministro Lorenzin per avere mantenuto l'impegno che aveva assunto con me innanzi ai sindaci di Modica e Rosolini e agli altri primi cittadini che hanno sostenuto questo obiettivo. Adesso continuerò a vigilare perché si giunga al completamento definitivo di ogni passaggio a tutela dell'intera sanità e degli ospedali della nostra provincia. Domenica intanto alle 9.30 resta confermato il Consiglio Comunale di Modica, aperto, che si svolgerà nella sala riunione dell'ospedale maggiore. La riunione è allargata a tutti i comuni del comprensorio che rappresenta il bacino d'utenza dell'ospedale modicano da Pozzallo ad Ispica fino a Rosolini, Pachino e Portopalo. Per Rosolini sarà presente il sindaco Corrado Calvo e la presidente del Consiglio Comunale Maria Concetta Iemmolo. E a proposito di consigli comunali, vogliamo ricordare l'appuntamento con il civico consesso di Rosolini, che terrà la sua prima riunione del 2017 lunedì prossimo 30 gennaio, a partire dalle ore 20. Lavori che la nostra emittente radiofonica e strutture di amplificazione comunale funzionano a dovere, ci riferiamo alla diretta streaming, considerato che non ci è data la possibilità di utilizzare altro tipo di strumentazione in nostro possesso, trasmetterà quindi in diretta. Sull'argomento diretta comune torneremo a fare altra considerazione in altre edizioni, ci soffermiamo solamente a puntualizzare che non tutti i cittadini, soprattutto anziani, hanno la possibilità di avere internet o altre moderne tecnologie, per cui ci sollecitano la diretta radiofonica che noi tentiamo di fare senza ricevere alcun compenso, neanche le spese gestionali, ma solamente per dare un servizio alla nostra collettività. Scusateci questo piccolo appunto e vediamo quali i punti all'ordine del giorno che i nostri amati consiglieri dovranno trattare. Scelta di 3 scrutatori, approvazione verbale sedute precedenti, approvazione e regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'articolo 6 ter del disegno di legge 22 ottobre 2016, convertito in legge con il numero 225 sempre del 2016. Poi presa d'atto del riassetto piano volumetrico ed approvazione e inclusione di altro lotto nel piano di lottizzazione convenzionata della zona C1/2 in contrada Vignalelli. Presa d'atto del documento di giunta numero 158 del 4 ottobre 2016 di approvazione della variante puntuale al PRG per il cambio di destinazione urbanistica di area con vincoli scaduti in ottemperanza alla sentenza del TAR di Catania. Integrazione articolo 40 del regolamento comunale di polizia mortuaria cimiteriale e ancora regolamento comunale, criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 31 del DPR numero 380 del 6 giugno 2001. Regolamento per il commercio su aree pubbliche, modifiche e integrazioni. Approvazione regolamento per il servizio idrico integrato. Il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo prefetto di Siracusa. Si tratta di Giuseppe Castaldo, nato a Napoli il 13 agosto del 1961. Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli nel dicembre 1984 con il massimo dei voti. È abilitato alla professione di avvocato dal 1988. È entrato nella carriera prefettizia dell'amministrazione dell'interno nel 1988, ha prestato servizio presso la prefettura di Imperia, ove ha svolto numerosi incarichi di gabinetto e di protezione civile e successivamente presso vari uffici centrali del Ministero. Proviene da Reggio Calabria, dove era viceprefetto. L'uscente Armando Gradone è stato invece destinato a Siena. L'Assemblea dei Soci Soaco S.P.A., società di gestione dell'aeroporto di Comiso, ha indicato i componenti per il nuovo consiglio d'amministrazione della società: presidente Salvatore Bocchetti, amministratore delegato Giorgio Cappello e consigliere Silvana Tuvè, Sandro Gambuzza e la bergamasca istruttrice di snowboard Michela Stancheris, ex segretaria particolare del governatore Rosario Crocetta, poi promossa assessore al turismo della giunta siciliana. Il commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Cartabellotta, al termine della conferenza dei servizi che si è tenuta ieri per decidere la prosecuzione del conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di Contrada Cava dei Modicani, ha emesso ordinanza urgente e contingibile fino al 20 luglio prossimo. Portopalo, dopo circa metà mandato, il sindaco Mirarchi ha azzerato la giunta comunale iniziando il processo di rinnovamento, più volte annunciato alla fine dello scorso anno. Il primo cittadino lo annuncia attraverso un comunicato sui social dal Palazzo di Città. Questa amministrazione comunale mi ha visto seriamente impegnato al limite di ogni mia possibilità, ha dichiarato il sindaco, a svolgere un lavoro di sinergia e comunanza di intenti con tutta la giunta comunale, sostenuto anche da tutta la maggioranza consigliare e non solo. Con decreto del sindaco ho emesso il seguente provvedimento avente per oggetto revoca componenti giunta comunale. Assicuro che si è trattata di una scelta valutata con amarezza, ma frutto di una sincera, nonché saggia, accurata riflessione. La revoca deve intendersi per nulla sanzionatoria, ma finalizzata a garantire la serena prosecuzione del mandato amministrativo mediante un già prestabilito turnover di altrettanti qualificati soggetti. Ringrazio tutti profondamente. Ispica, la giunta municipale ispicese, presieduta dal sindaco Muraglie, ha dato incarico all'avvocato Antonino Gentile di proporre ricorso avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per chiedere l'annullamento della sentenza numero 2420 del 2016 emessa dal TAR del TAR di Sicilia, sezione di Catania, nell'ambito del ricorso numero 3217 del 2014 promosso da Aiktel Tower S.p.A. In parole semplici, il sindaco Pierenzo Muragli e gli assessori hanno dato seguito all'ordine del giorno approvato durante l'ultima seduta del civico consesso dai consiglieri comunali di maggioranza e presentato in aula dal capogruppo del PD Gianni Stornello. Attiveremo, dichiara il sindaco Muragli, tutte le azioni utili per bloccare l'operatività del ripetitore, che viene percepito dalla collettività come un pugno allo stomaco ed una ferita allo splendido paesaggio dove è stato collocato. Tuteleremo il territorio e la salute dei cittadini in tutte le sedi attraverso fatti concreti, senza fare sterile ed inutile demagogia. Rosolini. Ieri abbiamo dato notizia dell'operazione sicurezza effettuata dai carabinieri della Compagnia di Noto nel territorio di Rosolini. Operazione che ha visto impegnate diverse pattuglie con militari in divisa ed in borghese, nonché l'utilizzo anche di un elicottero. Gli interventi congiunti in atto, svolti da tutte le forze dell'ordine impegnate sul territorio per affermare la superiorità dello Stato su una minoranza di soggetti che attraverso la continua reiterazione dei reati legati a furti nelle abitazioni, nelle attività commerciali, negli edifici pubblici, eccetera, e che stanno minando la serenità della laboriosa comunità di Rosolini. Vengono salutati con favore dall'amministrazione comunale e dal sindaco ingegnere Corrado Calvo, che plaude all'iniziativa di controllo massiccio del territorio. Certamente, afferma il sindaco, il lavoro delle forze dell'ordine comincia ad essere percepito ed apprezzato dalla comunità. Basti pensare all'attività odierna da parte dei carabinieri, al comando del signor capitano dottor Sabato Landi, con lo dispiegamento di un elevato numero di carabinieri sia in uniforme che in borghese e con il supporto del nucleo elicotteri di Catania. Sento il dovere istituzionale di ringraziare tutti i soggetti impegnati e di rassicurare i cittadini del fatto che lo Stato è presente ed occorre sostenere l'attività di indagine attraverso una collaborazione civile, fornendo ogni elemento utile all'attività delle forze dell'ordine. Concludiamo con lo sport, parlando di calcio e del campionato di eccellenza, dove si gioca tra oggi e domani la terza giornata di ritorno. Dopo l'inopinata sconfitta di domenica scorsa contro il Milazzo in casa, il Rosolini di mister Ciccio Infanti domani cerca il riscatto sul campo dello Scordia, una gara dalla quale i Granata cercano di uscire indenni e ricominciare la marcia di avvicinamento alla salvezza. Capitan Monaco e i compagni vogliono al più presto fare dimenticare ai propri tifosi lo scivolone di domenica scorsa, anche se immeritato, e centrare l'obiettivo per non correre il rischio di essere risucchiati nel gruppone caldo della classifica. Ma ecco, il quadro completo della giornata. Milazzo Giarre, Calcio Biancavilla, Rocca di Caprilione, Scordia Città di Rosolini, Pistonina Belpasso, Palazzolo Sant'Agata, Taormina Reale Avola, Via Grande Cireale, Torre Grotta Catania, San Pio X. E siamo così arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.